Chiara Ferrante per Fantasmagorico Fuori Aula Network. Abbiamo il piacere oggi di parlare con Igor D'India, che ci racconterà del suo viaggio e di molto altro. E ricordiamo che la puntata oggi è dedicata al bianco, proprio perfetto, colore perfetto per le spedizioni, ma ci racconterà tutto lui. Piacere Igor di conoscerti e grazie di essere a Fantasmagorico.
Ciao Chiara, grazie a voi.
Partiamo subito, ti chiediamo di raccontare chi sei e il tuo viaggio.
Allora, io mi occupo di documentari da più o meno 8-9 anni. Ho iniziato con Zona di guerra, più o meno lontane, cioè dalla scena in Afghanistan, comunque sempre di passaggio. E poi ho deciso di concentrarmi solo sull'avventura, sulla natura. L'ultima spedizione che ho fatto è stata un ripercorrere alle orme di Walter Bonatti, più precisamente la sua spedizione in solitaria in canoa tra Canada-Alaska sul fiume Yukon, ed è avvenuta l'anno scorso. Questa spedizione l'ho fatto, è durata più o meno 5 mesi, ma perché mi sono mosso in autostop per raggiungere il Grande Nord da Toronto, quindi ci ho avuto diversi giorni per raggiungere il fiume, più ovviamente, dato che non sapevo niente di canoa, ci è voluto anche qualche giorno per prendere confidenza con il mezzo, con il fiume, quindi farsi raccontare un po' anche dai locali le caratteristiche dell'ambiente che avrei attraversato, che per me comunque è un ambiente abbastanza nuovo. E la spedizione è durata poi in realtà una ventina di giorni del mese che avevo previsto, perché poi arrivato in Alaska ho fatto, diciamo, più o meno 1400 km dei 2000 rotti che mi ero prefissato, perché in Alaska appunto sono stato tra virgolette vittima di una indiretta del global warming, perché c'è stata una perturbazione straordinaria che i stessi nativi non avevano mai visto da quelle parti. Sono stati venti fino a 60-80 km/h, ha piovuto molto in una zona in cui di solito non piove assolutamente, perché la zona di Yukon Flat, proprio nel punto più a nord del fiume Yukon, a nord del circolo polare artico, è considerata una zona desertica, cioè non ci sono precipitazioni, è molto secca come zona, mentre quest'anno ha piovuto moltissimo, c'è stato vento e quindi il fiume era in condizioni impraticabili, soprattutto per me che non ero, tanto che ero su una canoa aperta, una canoa canadese, e poi che non ero così esperto da poter solcare un fiume in una situazione di tempo così estremo. Quindi la spedizione ha avuto conclusione là, poi ho finito le mie riprese sempre sulle tracce di Bonatti sul fiume Porcupine e sono tornato poi da Fairbanks a Toronto sempre in autostop. Quindi questa è l'ultimissima spedizione che ho fatto l'anno scorso.
E tu hai deciso di partire così per seguire le orme di Walter Bonatti come ci raccontavi, o è scaturito da qualcosa la tua partenza?
No, era scaturita proprio dalla voglia di rivivere quello che avevo letto nei suoi libri, perché la fonte di ispirazione erano stati proprio i suoi scritti. Quando avevo circa 14 anni ero molto amante dei suoi libri di avventure. In realtà avevo cominciato a leggere i suoi libri delle avventure che aveva compiuto sulle montagne, che sono un grande alpinista, ovviamente lui era partito con le grandissime scalate. Io non potevo, o quantomeno mi mancava con la materia prima, andare in montagna come faceva lui inizialmente, quindi ho, diciamo così, personalizzato il suo senso dell'avventura sulle mie capacità e sulle mie possibilità, e ho fatto altri tipi di esperienza, mantenendo invece l'approccio più simile possibile al suo, quindi diciamo senza compromessi, senza aiuti dall'esterno, senza tecnologia avanzata, quindi mantenendo semplicemente me all'interno di un nuovo ecosistema da esplorare o di una nuova situazione da affrontare, senza esagerare o senza avere supporti esterni esagerati, a livello tecnologico, a livello di altre persone. Quindi l'approccio che aveva lui fondamentalmente era questo: mettersi in uno stato di necessità per poter affrontare in modo più presto possibile, con le proprie capacità, esclusivamente con le proprie capacità, un percorso difficile, può essere in montagna, su un fiume o su un ghiacciaio, poco importa.
Entrando proprio in quello che è il colore bianco, cosa ci racconti di questo colore in parallelo ai tuoi viaggi, e che paese, che vista ti lega a questo colore?
Ma il bianco mi ricorda proprio in merito a questa spedizione, infatti, in Canada, mi ricorda la British Columbia, perché le montagne della British Columbia, perché quando Sono andato in autostop in Canada, cioè in, al nord del Canada. Io sono passato dalle Rocky Mountains, dalle montagne rocciose, ed era fine aprile, quindi c'era ancora tanta neve sulle montagne, e mi ricordo di essere rimasto bloccato sulle montagne durante una nevicata, e mi ricordo questo bianco intenso avvolgente durante una tempesta di neve, mentre io ero lì che aspettavo un passaggio. Quindi il primissimo ricordo che mi viene in mente è sicuramente la British Blue, in cui si trova neve praticamente fino a maggio. E un altro ricordo un po' più là nel tempo è durante il Mongol Rally, che abbiamo fatto nel 2009 con una Y10 dell'89, che consisteva in una gara a scopo benefico su macchine veramente orribili, vecchissime, sotto i 1000 di cilindrata. Noi avevamo appunto questa Y10 con cui dovevamo arrivare da Milano fino a Ulaanbaatar in Mongolia, e abbiamo fatto un giro un po' strano. Siamo passati giù dall'Afghanistan dopo aver attraversato il deserto del Kazakistan e l'Uzbekistan, e siamo orientati poi sul Pamir in Tagikistan, proprio al confine con la Cina. E lì mi ricordo che eravamo avvolti da un bianco accecante molto diverso da quello della British Columbia, anche per una questione di quota, perché i passi che abbiamo fatto in macchina arrivavano più o meno ai 4600 metri come quota, no? E c'era veramente una luce molto particolare, un bianco accecante che ci ha avvolto per due giorni. Quindi questo è il secondo ricordo che ho legato al bianco. Quindi soprattutto neve. Soprattutto neve, ovviamente, insomma, non ho altri posti che mi ricordino il bianco.
C'è una musica che ti viene in mente alla vista di questi posti?
Sì, c'è una musica, soprattutto rispetto alla British Columbia, al mio ultimo viaggio in Canada, specialmente una canzone. La musica come genere è il bluegrass, mentre la canzone proprio che è stato il tormentone del mio viaggio in autostop è One Wagon Wheel degli Old Crow Medicine Show, che è una canzone che è un gruppo che qua sinceramente non ho quasi mai ascoltato alla radio, non dire mai, però sono molto, molto conosciuti sia negli Stati Uniti che in Canada. Loro sono del Tennessee, un po' la patria del bluegrass, e questa è una canzone che veramente mi ha tormentato per tutto il viaggio, proprio l'ho messa in loop costantemente, perché è proprio una canzone da autostoppista, cioè da uno che fa in autostop, che deve raggiungere la sua amata, ma è conciato malissimo perché in mezzo a una strada da un sacco di giorni. Allora cerca di abbellirsi un pochettino, di darsi una sistemata, di prendere un mazzo di fiori in uno dei campi che sta attraversando a piedi per raggiungere un'altra strada, e poi prende una serie di passaggi da una serie di camionisti e gente un po' strana, ed è sempre lì che dice che vuole raggiungere la sua bella, sperando che lo riconosca, che lo accolga come lui spera.
E quindi sarà anche la colonna sonora di questa intervista. Ti chiediamo i tuoi prossimi progetti di viaggio, tornando a parlare di viaggio.
Allora, i prossimi progetti, intanto nello Yukon sono stato impegnato tra la preparazione, la spedizione, il sopralluogo, la post-produzione, quasi 2 anni. Quindi adesso fare un po' di ordine, idee, cercare un'altra avventura in cui mi posso impegnare, mi posso gettare a capofitto. Un'idea già c'è, infatti sono appena tornato, proprio 15 giorni fa sono tornato a Laos, ho fatto un sopralluogo sul fiume Mekong per trovare a parte delle storie, anche qualcosa di interessante, e ho trovato molto divertente la costruzione delle zattere, nel senso che arrivato lì ho costruito una zattera con gli ultimi giorni che ero lì, proprio avuto questa idea, ho costruito una zattera con del bambù e un bidone della benzina, con dell'accozzaglia di rifiuti anche che avevo a disposizione, e ho fatto un pezzo del fiume Mekong molto piccolo, perché questa zattera in realtà, cioè, galleggiava ma era ingovernabile, quindi ho avuto anche seri problemi a tornare a riva, e c'era anche un vento piuttosto fastidioso, quindi non era proprio il massimo come mezzo, però è stato molto interessante e vorrei approfondire proprio in questo senso, cioè costruzione di zattere con roba improbabile, portarle magari in televisione di nuovo come ho fatto con Yukon Blues, con una struttura ovviamente molto più complessa di quella che sto dicendo, ma che è in fase di sviluppo.
Molto interessante, Igor, grazie di averci anticipato questi tuoi progetti, e appunto per chi volesse seguire il tuo futuro, dove può contattarti, se hai dei contatti, un sito, qualcosa?
Sì, allora, sia il mio futuro che il mio passato, che il mio presente.
Sì, infatti.
Può trovare su igordindia.it, che è sia il mio sito che il blog, dove si trovano tutte le interviste, i diari di queste esperienze di cui ti ho parlato, trovano anche i video o i link per trovare i video, per scaricare i video o quant'altro, e quindi è tutto lì, igordindia.it, facile.
Grazie Igor. In chiusura volevamo chiederti di chiudere, volevamo chiudere appunto l'intervista con le tue parole, con non so se ci racconti una sensazione che hai avuto in questo viaggio, un ricordo, qualcosa che ci vuoi consigliare o qualcosa più specifico del viaggio.
La sensazione che ricordo in maniera più nitida è legata alla rinuncia dell'ultima parte del mio viaggio in canoa, perché il tempo non l'ha permesso. È il, come dire, il mio sconforto è nato dal fatto che anche in un posto, sì, in capo al mondo come può essere l'Alaska, si trovano delle condizioni climatiche proibitive, non naturali, ma dovute appunto al global warming, a problemi che alla fine abbiamo causato noi, e che stanno mettendo in serio pericolo chi ci vive, sia gli uomini che gli animali che le piante. Quindi, come dire, arrivi in capo al mondo e tu hai gli stessi problemi che hai a casa. Un fatto che mi ha fatto riflettere, sinceramente mi ha dato molta tristezza.
Grazie mille Igor. In chiusura una domanda così all'ultimo: il bianco è un colore che comprende in realtà tutti gli altri colori, hai altri colori che ti vengono in mente così all'improvviso del tuo viaggio?
Sì, verde e blu.
Che ti hanno accompagnato?
Verde e blu, perché sono proprio i colori della, secondo me, i colori del canale dell'Alaska sono il verde, il blu e il bianco.
E quindi noi ti ringraziamo, con questi colori lasciamo appunto l'intervista colorarsi e per chi appunto vorrà seguire magari le tue orme di andare a vedere questi colori.
Perfetto, grazie mille Chiara.
Igor, grazie mille a te di essere stato qui a Fantasmagorico, e è stato veramente un grandissimo piacere avere il tuo contributo e aver visto e viaggiato con te in questa intervista. Abbiamo visto anche noi l'Alaska e tutto il tuo viaggio.
Grazie mille, grazie a voi. A presto.
A presto, Igor.
Ciao, ciao.